Non so quanti di voi sanno l'origine della parola maratona. La sapete? No? Neanche io. Mi sono documentato e l'ho visto. Praticamente maratona è legata a una storia di una battaglia che avvenne nel 490 avanti Cristo fra i persiani e gli ateniesi e la Grecia. E è successo che i persiani attaccarono la Grecia, e così Atene doveva chiedere aiuto a Sparta, vedete, non sono documentato, però la distanza era 40 chilometri. E allora mandarono una persona a correre, corse più volte, ma alla fine della corsa lui annunciò la vittoria, che Atene aveva vinto. Però alla fine, la leggenda, sembra che sia una leggenda, che questo corridore poi morì alla fine, per la stanchezza. Ho pensato, che ubbidienza, mamma mia, un'ubbidienza spaventosa. Io al posto suo non so se sarei stato così ubbidiente, sinceramente. Però riflettendoci, l'ubbidienza è un aspetto importante nella nostra vita, per la nostra persona. Se ci riflettiamo un attimo, pensiamo anche alla nostra vita, a quello che abbiamo ottenuto, quello che abbiamo ora, quante volte siamo stati tenaci, ubbidienti, quante cose invece abbiamo perso perché non siamo stati ubbidienti, non siamo stati tenaci. Pensate nel mondo militare, un soldato che non è ubbidiente, praticamente non serve a niente. Pensate al nostro lavoro. Se noi non fossimo ubbidienti, quando il responsabile ci dice fai quello, tu ne fai tutt'altro. L'ubbidienza è un aspetto importante, ma sapete perché è un aspetto importante? Perché anche per Dio l'ubbidienza è molto importante per i suoi figli. Anche nel nostro rapporto con Dio, la nostra ubbidienza è molto importante. Pensate che Dio dall'inizio, in Genesi 26,4, dice queste cose ad Abramo, è scritto: moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. E sentite che dice: perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato. E poi c'è un passo che penso ormai sappiamo tutti a memoria, in 1 Samuele 15,22, che Samuele dice: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici? Quanto all'ubbidire alla sua voce, dice no, perché l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Questo, l'ubbidienza, quindi per il Signore è un aspetto molto importante, possiamo dire fondamentale. Gesù stesso in Matteo è scritto: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. E qual è l'esempio di ubbidienza? È Gesù. In Filippesi 2,8 è scritto, parlando di Gesù: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Sappiamo che Dio è sempre lo stesso e non cambia mai, e Dio gradisce l'ubbidienza dai suoi figli. E ubbidire alla parola di Dio è un aspetto, possiamo dire, che è imprescindibile da ogni cristiano. Un vero cristiano non può non ubbidire alla parola di Dio. E il passo di oggi, che adesso leggiamo subito, in Prima Giovanni, parla proprio di questo. Così vi invito a prendere Prima Giovanni, il secondo capitolo, i versetti che vanno dal 3 al 5. Non so se vi ricordate, ma stiamo studiando insieme questa lettera da un po' di tempo. Adesso siamo arrivati al capitolo 2 di Prima Giovanni. E qui dice queste parole Giovanni al capitolo 2 e i versetti 3 a 5. E ha scritto: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo. E la verità non è lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Da questo noi conosciamo che siamo in lui. Volevo solo darvi qualche informazione su questa lettera, ma Giovanni voleva rassicurare dei credenti che stavano molto distanti da lui, e li voleva rassicurare, perché erano alcune chiese dell'Asia, perché questi credenti erano disturbati da degli insegnamenti che non erano veri, insegnavano delle cose false. E allora questi credenti si chiedevano: ma siamo veramente credenti o non siamo veramente credenti? Perché sentivano delle cose che non corrispondevano alla realtà, erano confusi. E allora Giovanni, in questa lettera, dichiara che è lo scopo di questa lettera, se poi c'è una slide, perché è una lettera molto bella, ma va capita un po' nella sua totalità. Lo scopo di questa lettera è che Giovanni, grazie, dichiara la verità che garantisce al credente la vita eterna e la comunione con i figli di Dio. Questo era lo scopo per questa chiesa. Questi erano confusi. Allora lui dice: guardate che la parola di Dio è quella che vi dà la certezza che voi siete salvati. E allora nel passo che noi stiamo leggendo, lui dice: guardate che l'abbiamo visto, scusate, l'altra volta nel versetto 5, vi ricordate, abbiamo visto qual è questa comunione? Qual è questa comunione che è garantita? Lui lo dice al versetto 5, che Dio è luce e in lui non ci sono tenebre, proprio avanti. E dal versetto 6 e 10 abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate, quello che ostacola la nostra comunione? Abbiamo letto insieme, dice: ma se diciamo che camminiamo con lui e poi continuiamo a peccare? Questi sono gli intralci alla comunione con Dio. Poi abbiamo visto l'altra volta la condizione dell'avere comunione con Dio. E l'unica condizione è Gesù. E lui l'ha detto, versetto 1 e 2. E poi oggi Giovanni dice un'altra cosa. Guardate, che un credente, ci sono dei segni. Ci sono dei segni che testimoniano che lui è credente. E questi segni sono l'obbedienza, che non può mancare in un credente, l'imitazione, che è camminare come Gesù. Poi questi non li vedremo tutti oggi, è impossibile, li vedremo successivamente. E poi c'è l'amore. Diciamo, una persona che è nata di nuovo non può amare Dio e non può non amare i fratelli. Dice, quello è un segno. E poi c'è la separazione dal peccato. Quello è un altro segno che deve essere presente nelle nostre vite. Essere obbediente, camminare come Cristo, come Gesù, amare i fratelli e essere separati dal peccato. Questi fratelli sono i segni della nostra comunione con Dio. E pensate che tutta la parte restante, un po' di questa lettera, si può dire che poggia proprio su questi segni di questa comunione. Il resto parla un po' di queste cose. Allora noi oggi vogliamo vedere due aspetti relativamente al primo punto. Adesso possiamo toglierla. Noi stiamo parlando dell'obbedienza, il segno dell'obbedienza. Questo è un segno dell'obbedienza. E questo passo che abbiamo letto oggi ci illustra due aspetti dell'obbedienza. Il primo aspetto è che l'obbedienza è un segno che siamo salvati. Questo è un segno che ci dice a noi che siamo salvati, e l'obbedienza è un segno che noi amiamo Dio, è l'altro aspetto dell'obbedienza. Lo rileggo io per voi, il versetto 3 dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Allora, forse leggendolo un po' in maniera superficiale, forse potrebbe sembrare che dice che se noi osserviamo i suoi comandamenti siamo dei credenti. Forse leggendolo in maniera superficiale uno potrebbe pensare di questo, ma non dice questo, sta dicendo proprio il contrario, afferma proprio il contrario. Cioè Giovanni mette l'accento, dice, inizia proprio da questo sappiamo. Da questo sappiamo. Cioè che la traduzione sarebbe, noi da questo giungiamo a sapere. E cioè che i veri cristiani sono obbedienti, perché questa è la conseguenza che sono salvati. E non è l'inverso, fratelli. Non è che noi riusciamo a salvarci attraverso le opere. Noi riusciamo ad essere obbedienti perché grazie a Dio che lo siamo. Questo Giovanni dice è un segno che voi siete nati di nuovo. In Efesini 2:8 è scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Io ho detto, questi, l'obbedienza è un segno, ma è chiaro che la prova regina, chiamiamola, la prova principale della nostra salvezza resta e resterà per sempre, come è scritto in Romani 10:9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, dice, sarai salvato. È la nostra fede quella che ci salva. Però è pure vero che la nostra fede, se è sincera, resta sempre la nostra garanzia, e la Bibbia ne parla, la nostra sicurezza, il nostro sigillo e la salvezza, niente e nessuno potrà mai togliercela. Ma ci sono però nella vita di un credente dei segni, dei cambiamenti che attestano che lui è cambiato, che lui è salvato, e fra questi c'è proprio l'obbedienza. E guardate che Giovanni mette l'accento sull'obbedienza, sull'amore, sull'imitazione, perché Giovanni voleva proprio lasciare un segnale, una prova autentica. È una prova per dare la sicurezza ai credenti. La possibilità, fratelli, di credere alla parola, di obbedire e amare la parola di Dio, sono attribuiti allo Spirito Santo. E noi, grazie a Dio, siamo resi capaci di obbedire alla parola di Dio. E sapete, l'uomo che non è nato di nuovo, l'uomo naturale, diciamo, per quanto si sforzi, non può amare Dio, non può obbedire a Dio, non può servire Dio. Noi riusciamo ad essere obbedienti, e questo è un dono che Dio ci ha fatto, che ci ha messo nelle condizioni di servirlo, perché siamo nati di nuovo attraverso lo Spirito Santo. In Prima Giovanni 4:13 c'è scritto: da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato il suo Spirito, lo Spirito Santo. E per fare un po' un'illustrazione, un po' quando stai sotto la doccia o sei felice e canti. Il fatto che noi cantiamo è un'espressione della nostra gioia. Oppure quando dici voglio scrivere una bella poesia, perché forse in quel momento ti senti proprio nella vena, nel tuo animo è predisposto. Ma non è che se tu sei triste e ti metti a cantare la tua gioia passa. Noi cantiamo, scriviamo delle canzoni, manifestiamo il nostro stato, perché in effetti siamo gioiosi, siamo allegri. E così è un po' l'obbedienza. Noi siamo obbedienti perché siamo salvati. E questo è importante ricordarcelo, fratelli, perché il Signore ci ha messo nelle condizioni di servirlo. E se tu oggi qui sei e dici ma io voglio servire il Signore, voglio obbedire al Signore, il Signore ci ricorda che il primo passo da fare è quello di convertirsi, di credere nel Signore Gesù, altrimenti è impossibile piacergli. E poi Giovanni va avanti, usa lo stesso concetto, però lo usa in una maniera opposta, diciamo, in una maniera negativa. Al versetto 4 dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. È molto bello Giovanni, perché Giovanni, a differenza di Paolo, è molto diretto, si fa capire abbastanza bene, è è molto pratico. Qui sta dicendo lo stesso concetto del versetto 3, ma lo dice in maniera opposta, in maniera negativa. Chi dice l'ho conosciuto ma poi non si è convertito a Cristo, dice è un bugiardo, perché le parole di un uomo, di una donna, fratelli, devono essere anche comprovate dalle sue azioni. E questa, mentre prima era una prova per vedere se era una persona credente, questa è una prova per vedere se è una persona, Giovanni dice, non è credente. A quell'epoca vi erano tante persone che insegnavano cose false e loro dicevano: io ho conosciuto Dio perché sono stato illuminato, ho avuto una illuminazione e ho conosciuto Dio. Oppure dicevano: ho avuto un sogno, quindi conosco Dio, io conosco Dio, come dicono tante persone purtroppo, che nostri amici e parenti che dicono sì, io lo conosco. Giovanni dice una cosa molto importante, dice attenzione, perché non può esserci una conoscenza senza l'obbedienza. Non puoi dire che tu sei nato di nuovo se non obbedisci al Signore. Giovanni non nega la possibilità di conoscere Dio, ma qui Giovanni insiste e dice che nessuna conoscenza del Signore è valida se non porta un cambiamento nelle persone. Se noi diciamo che abbiamo conosciuto il Signore, ma poi la nostra vita non cambia. Giovanni qui è una parola che è un po' dura, ma lui lo dice. Dice: quello è un bugiardo, quello non si è convertito di nuovo. Quando dici io quella persona la conosco, bisogna distinguere fra conoscere e conoscere. Oggi noi sappiamo molte cose di personaggi famosi, con l'informatica, con internet, riusciamo a conoscere tante cose di personaggi anche famosi, anche di grandi uomini, ma quella è una conoscenza superficiale, non è una conoscenza personale. Noi, come ci ricorda Giovanni, dobbiamo conoscere Gesù personalmente, personalmente. E sapete, in Giacomo 2,19 è scritto: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Dice: anche i demoni lo credono e temono. E se noi andiamo in giro a chiedere se credono in Gesù, io sono sicuro che il 90% delle persone ci dicono sì, io ci credo. Qui Giacomo dice che anche i demoni ci credono e tremano. Allora, credere non basta. Credere per conoscere, dice sì, io lo conosco Gesù, non basta. È la fede, quella è una cosa seria, e quella è una cosa che salva. E la fede, fratelli, la vera conoscenza in Cristo è quella che produce i suoi effetti nella nostra vita pratica. In Atti è scritto che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Come ho detto prima, fratelli, chi non è nato di nuovo non può osservare i comandamenti di Dio. E chi dice che osserva, che è nato di nuovo, ma non osserva i comandamenti di Dio, Giovanni dice che è un bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva, qui Giovanni va avanti, dice, ma chi osserva la sua parola, c'è questa frase, l'amore di Dio in lui è completo. E questo ci porta al secondo punto, che l'obbedienza alla parola di Dio, fratelli, è un segno, è una prova che noi amiamo Dio. E quando noi obbediamo al Signore vuol dire che noi amiamo Dio. Il vero amore per Dio è espresso non con un linguaggio, che è bello il linguaggio sentimentale, non con un linguaggio poetico, ma il vero amore con Dio lo si vede dalla nostra obbedienza, la nostra obbedienza alla sua parola. Questo, Giovanni dice, è un vero amore, è un amore completo. Vi ricordate quando eravate giovani? Non è passato tantissimo tempo, però siamo stati tutti figli, forse non siamo tutti genitori, però siamo tutti figli. Vi ricordate un po' quello quando vostro padre o vostra madre vi dava degli ordini? Voi ubbidivate, insomma. Diciamo che bisognava ubbidire, però vi posso dire da genitore adesso, che quando un figlio è obbediente alla parola del padre, quello è un segno di dimostrazione d'amore per noi. Vuol dire che il nostro figlio ci ama. Stavo parlando con un fratello e pensavamo che noi, fra fratelli, fra amici, possiamo anche non ubbidire a quello che ci diciamo. E nessuno si offende, credo, no? Possiamo parlarci, possiamo dirci una cosa, ma se io non obbedisco a quello che mi dici tu, non credo che tu ti offendi. È giusto, è normale, perché siamo amici, ma con un padre no, con un padre è differente, perché l'ubbidienza verso un padre denota proprio l'amore, denota proprio il rispetto, denota proprio lo zelo. E così è con noi, con nostro padre. Quando noi non ubbidiamo, fratelli, stiamo dimostrando che non amiamo Dio. Quando ubbidiamo, stiamo dimostrando che noi amiamo il Signore. C'è un passo parallelo che vorrei leggere insieme. Giovanni 14, 21, 24. Non prima Giovanni, Giovanni 14, 21, 24. Qui è Gesù che parla. E qui Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò in lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. È molto chiaro Gesù. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Il Signore Gesù dà molta importanza all'osservanza dei suoi comandamenti, perché quella non è solo la prova di vera fede, ma quella è la prova anche di un amore non finto verso il Signore. Gesù qua non allude, come credono alcuni, alle sue apparizioni ai discepoli dopo la resurrezione, quando parla di noi dimoreremo presso di lui, né alla sua finale apparizione, quando ogni occhio lo vedrà. Ma la manifestazione di cui Gesù qui parla è invisibile perché è spirituale, è dentro di noi. E questa manifestazione, questa conoscenza di Gesù, fratelli, la si può conoscere solo per esperienza, se obbediamo ai comandamenti del Signore. E questo non se ne accorgono solo che i cristiani, i credenti, chi è nato di nuovo. E le parole "noi verremo" sono l'espressione più completa di una grandissima verità. Quando dice "noi verremo", il "noi" include il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è colui che ci farà conoscere Gesù nel momento in cui ci convertiamo. E lo stesso spande l'amore nei nostri cuori. E questa parola "noi dimoriamo", l'atto di abitare un po', era una parola che gli ebrei conoscevano bene, perché significava abitare nel santuario in mezzo al popolo, e loro lo sapevano. Ma il Signore qui non parla di una dimora simile a quella del tabernacolo dell'Antico Testamento, Ma qui sta dicendo proprio che il Signore abiterà nei cuori delle persone attraverso lo Spirito Santo, attraverso solo attraverso a coloro che amano Gesù. E non è in un modo passeggero, fratelli. Non è in un modo passeggero, non è in un modo che va a tratti, che va per esperienze nostre, per emozioni, occasionalmente. No, qui la parola dà proprio l'idea di una presenza eterna, per sempre, per produrre loro una gioia sempre più grande. E per quanto povero ed umile tu possa essere, per quanto non puoi essere considerato e non lo siamo considerati dalla società, ma se noi siamo dei cristiani che abbiamo obbedito alla parola del Signore e se possediamo la fede e la grazia, allora il nostro Padre, come c'è scritto in questi versetti, attraverso lo Spirito Santo dimorerà in noi. E noi non saremo mai più soli, e non saremo mai più poveri spiritualmente, e saremo con il Signore. E allora, fratelli, in conclusione, che cos'è l'ubbidienza per un cristiano? Ho pensato un attimo quante parole ascoltiamo della Bibbia noi, quando anche veniamo qui, quando leggiamo, e ogni volta che noi la leggiamo, l'ascoltiamo, diciamo: è vero, è vero, è vero, che bella, questa è una parola bellissima, è vera. E oppure quante volte noi lodiamo Dio anche nei canti, con le preghiere, perché diciamo: questo è proprio vero, questo è bello. Ma sapete una cosa? Che non è questo che onora Dio. Quello che onora Dio veramente è quando noi diciamo: che bello, questa voglio ubbidire alla parola di Dio e voglio mettere in pratica quello che ho ascoltato nella mia vita. E sapete qual è la più bella lode? È quella di una persona che dice: sì, io ho ubbidito alla tua parola, Signore, e posso dire che è vero quello che è scritto qui. Quante parole ascoltiamo e poi, quando è il momento che dobbiamo metterle in pratica, esce quella parolina dentro di noi che dice: sì, però, ma, sì, però, sì, è vero, però io. E così poi va a finire che noi difficilmente mettiamo in pratica la parola del Signore. O quante volte ci parlano gli anziani e ci danno dei consigli e ci dicono quello che dobbiamo fare, quello che è giusto per noi, e poi nel momento che dobbiamo metterla in pratica, sì, però, no, non è proprio colpa mia, però di quella colpa del fratello io, e ci perdiamo in queste parole e non obbediamo alla parola di Dio. Oppure quante volte sentiamo che viene un predicatore, un bravo predicatore, e tutti: oh, bello, che bello, vi è un grandissimo predicatore, e noi riempiamo tutta la sala, e questo è bello, e continuiamo a farlo. Però poi quando sentiamo che c'è un giovane della nostra chiesa che predica, vediamo le sedie che non sono tanto piene, quando c'è quel predicatore. Perché questo? Perché forse diamo più importanza a quella persona e non alla parola di Dio. Quel fratello sta predicando della parola del Signore, e noi non dobbiamo guardare tanto chi predica, ma noi dobbiamo pensare a mettere in pratica la parola che ascoltiamo. E allora potrei farti una domanda: quanto sei obbediente? Ma ti voglio fare un'altra domanda che è la stessa cosa: quanto stai crescendo? Quanto stiamo crescendo? Perché, fratelli, la nostra crescita, la nostra gioia per il Signore passa attraverso la nostra obbedienza. Se noi siamo obbedienti al Signore, allora noi daremo gloria al Signore e anche noi cresceremo spiritualmente. Ma se noi non metteremo in pratica la parola del Signore, noi non cresceremo spiritualmente. Mi rendo conto però che è duro obbedire alla parola del Signore, forse potrebbe essere duro, perché questo si scontra contro la nostra persona, contro il nostro carattere. Molte volte vogliamo ubbidire, ma c'è la nostra persona che ci porta a non ubbidire, il nostro orgoglio. E quanto più siamo orgogliosi, quanto più vogliamo fare la nostra volontà, tanto meno noi saremo pronti ad osservare la parola di Dio nella nostra vita. E quindi, fratelli, dobbiamo lottare con il nostro orgoglio, ma se noi chiediamo l'aiuto allo Spirito Santo, al Signore, Lui ci aiuterà a non sentire la nostra voce, ma ad obbedire alla parola di Dio. In conclusione, colui che dice di dimorare nel Signore deve camminare come ha camminato Gesù. Il Signore Gesù Cristo era un abitante di questo mondo e camminava qui nella terra, e Lui ha dato un esempio di assoluta obbedienza. Se allora noi confessiamo che siamo cristiani, dobbiamo camminare come ha camminato Gesù, nella totale obbedienza. Il passo di oggi nella Bibbia ci ha illustrato due aspetti dell'obbedienza: che l'obbedienza a Dio, alla Sua parola, è una prova che siamo salvati, l'obbedienza a Dio, alla Sua parola, è una prova che amiamo Dio. Volevo concludere leggendo 8 versetti di un Salmo che parlano proprio di questo. Salmo 119, i versetti che vanno da 1 a 8. Salmo 119, da 1 a 8, versetti da 1 a 8. E ha scritto: beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i Suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle Sue vie. Tu hai dato i Tuoi precetti perché siano osservati con cura. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei Tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i Tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i Tuoi giusti decreti. Osserverò i Tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Amen.